Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Città Aperta, io sono Massimo Montens e questo è Press Corner. Come ogni giorno, da lunedì al venerdì, nella nuova formula solo podcast e articolo sul sito, voi potete ascoltare, se lo state facendo, io vi ringrazio a nome della redazione, il nostro approfondimento delle notizie a piede libero che cerchiamo qua e là, ma facciamo in modo di darvi un focus su qualcosa che magari dobbiamo tutti ricordare o qualcosa magari di nuovo, quale c'è stata magari un po' di disattenzione. Oggi sono venerdì 3 giugno, sono ormai 100 giorni dall'inizio di questa maledetta guerra in Ucraina, però io volevo invece riportarvi a un 3 giugno di tanto tempo fa. Fra la notte del 3 giugno e del 4 giugno del 1989, quindi ormai 33 anni fa, si compieva a Pechino, quindi un po' più a est, se vogliamo, un po' più a sud, comunque sempre in quell'oriente, diciamo meno democratico come lo consideriamo noi occidentali, in Cina, quindi a Pechino, ebbe luogo quella strage nella piazza di Tiananmen come risposta alle proteste degli studenti e dei lavoratori. Uno sguardo che dopo tanti anni ancora non ci consente di capire bene che cosa accadde. Intanto rimane ovviamente agli annali storici la foto di quel ragazzo disarmato di fronte ai carri armati cinesi, un ragazzo di cui poi non si seppe più nulla, e questa era la risposta del governo appunto alle turbulenze che in quei giorni stavano avendo luogo. Nel paese, diciamo, le commemorazioni ufficiali sono vietate, ovviamente non è possibile percorrere nulla per quanto riguarda la ricerca di quei fatti. Ma la notizia mi è giunta, la voglia di tornare a parlare di questo, anche perché a Hong Kong ci provano e ci hanno provato a commemorare, come fanno di solito, come facevano prima del Covid, ogni anno questo avvenimento. Purtroppo però a loro gli è impedita questa cosa, non è consentito poter fare le commemorazioni così come erano i desideri, e da lì quindi partiamo per tornare in Cina, Hong Kong, perché Hong Kong la polizia ha avvertito che le persone rischiano di infrangere la legge se si riuniranno sabato per commemorare la repressione cinese appunto di Tiananmen, in particolare se si dovesse riunire nel Victoria Park della città, luogo appunto dove di solito avveniva questa veglia annuale a lume di candela. La discussione sulla repressione del 4 giugno 89, quando il governo cinese appunto schierò le truppe e sui carri armati sui manifestanti pacifici, è vietata non solo nella Cina orientale ma anche appunto nella stessa Hong Kong, che per decenni aveva esercitato anche una semi-autonomia e quindi una libertà di parola, per ricordare anche questo memoriale, insomma queste vittime cadute. Ma dopo il cambiamento della legge sulla sicurezza nazionale, ovviamente nel 2020, anche Hong Kong è finita sotto l'egida cinese, diciamo a tutto e per tutto, tant'è che negli ultimi 2 anni, anche con la scusa, lo citano questo le fonti del CNN, quindi con la scusa appunto del Covid e le restrizioni che ne sono conseguite, sono state messe a tacere queste manifestazioni. L'anno scorso migliaia di poliziotti antisommossa erano stati messi in guardia e quest'anno la polizia ha avvertito proprio le persone che rischiano di violare la legge, quindi chiunque si dovesse assemblare, quindi si dovesse riunire in un'assemblea illegale o addirittura istigare altri a farlo, verrà arrestato e verrà comunque perseguito. Questo lo ha affermato il sovrintendente senior Liu Ka-kei. E alla domanda se i residenti potessero anche indossare degli abiti neri o portare fiori o candele e apparire vicino al parco, ha risposto: se quella persona ci fa sentire che il suo scopo di apparire è incitare gli altri appunto a una manifestazione seppur pacifica, noi lo considereremo violazione della legge. Allora, che cosa dire? Certamente forse la cosa anche da parte nostra migliore, più concreta, è quella di andare a ripescare e a raccontare cosa accadde, no? e perché ci fu questa ragione della protesta. Le persone che si trovavano in piazza di Tiananmen manifestavano contro il governo perché volevano più libertà politiche, più libertà di stampa, riforme economiche che mettessero fine anche alla corruzione del paese, migliorando lo stile di vita dei cittadini. Le proteste in realtà erano iniziate anche un mese e mezzo prima di quel famoso giugno 89, dopo la morte del segretario del Partito Comunista Yao Bang, e allora Yu era già stato esautorato perché era considerato troppo riformista, e gli studenti e gli operai volevano però che il Partito Comunista seguisse la linea appunto di Yao Bang, la linea di inclusione. Inizialmente non ci furono scontri, gli studenti proclamarono solo degli scioperi e, d'accordo con gli altri manifestanti, poi invece successivamente decisero di occupare la piazza finché il governo non avesse soddisfatto le richieste. Il Partito Comunista condannò le proteste con un editoriale di Deng Xiaoping e il nuovo segretario a partire dal 26 aprile precedente, ma non intervenne sempre militarmente in questa prima fase. La situazione peggiorò dopo il 13 maggio, quando, dopo aver chiesto inutilmente di incontrare i rappresentanti del governo e dopo essere stati accusati di complotto, gli studenti iniziarono uno sciopero della fame. Qualche giorno più tardi il governo approvò infatti la legge marziale e il 3 giugno diede infine l'ordine di sgomberare la piazza, quello a cui fa riferimento appunto Wei Feng. I carri armati arrivarono alle 4:30 di mattina e Katie Adie, giornalista della BBC, che allora si trovava in Cina e andò in piazza, raccontò che le milizie governative spararono in modo indiscriminato. Lei stessa fu colpita a un braccio. Alle 5:40 il massacro finì e nella piazza rimanevano cadaveri e persone, diciamo, ferite. Fu un massacro di giovani, ci possiamo interrogare ancora. In Occidente, quando si ricordano questi fatti, quindi noi siamo gli occidentali che ne parlano, si pensa soprattutto a una strage di giovani. In realtà, ovviamente, come ha ricordato anche l'esperto della Cina in passato, Simone Pieranni, sul Manifesto, a pagare le conseguenze di questa primavera furono soprattutto i lavoratori. Le repressioni infatti non finì con l'intervento militare nella piazza, ma proseguì per giorni e in tutta la Cina. Molti operai, accusati semplicemente di simpatizzare con le istanze della protesta, vennero uccisi a migliaia nella periferia occidentale di Pechino. Contrariamente agli studenti, infatti, i lavoratori non chiedevano tanto riforme democratiche come la libertà di stampa o altro, quanto soprattutto misure economiche a loro favore. Protestavano contro le carenze di gestione, le disparità appunto salariali. Alla fine degli anni Ottanta, un quadro che prendeva 20 o 30 volte di più un normale lavoratore salariato e risultava, diciamo, davvero un fatto deprecabile. E pensate che oggi in Occidente discutiamo del fatto che i quadri prendono magari 200-300 volte lo stipendio di un lavoratore, e all'epoca si parlava solo di 20 o 30 volte. Il governo della Cina attuò la più crudele repressione della sua storia per mettere a tacere appunto questi lavoratori. In conclusione, in questi minuti per i quali io vi ho riportato in questa piazza, che cosa dire? Una riflessione forse nostra, una riflessione occidentale, anche vicina agli amici cinesi con i quali conviviamo, senza forse condividere troppo, perché noi appunto soprattutto in Italia siamo pieni di cittadini cinesi che ormai in parte sono anche cittadini italiani. E quindi io mi domando, come scrive anche Ilaria Romeo, come scrisse sul sito collettiva.it, che cosa si può fare, come possiamo anche aiutare noi a capire loro e anche a capire loro come possono ancora supportare magari, no, un regime di questo tipo, di un paese che fra altre cose in questo momento è profondamente in crisi economica, perché la pandemia e anche i ritorni alla pandemia e le chiusure hanno creato una situazione di grave crisi nel paese, una crisi che pensate ha indotto il governo cinese qualche giorno fa a fare una specie di convention online con 100.000, pensate, 100.000 funzionari cinesi. Quindi ci si domanda anche in Occidente come abbiano fatto a collegarsi in 100.000 tutti contemporaneamente, ma questo probabilmente ai cinesi, diciamo, è un problema secondario. Proprio per discutere comunque di questa crisi, che ovviamente si ritorce nel paese, in una minore produzione interna, e nonostante ciò comunque la Cina rimane una delle superpotenze mondiali, no? una potenza che addirittura sta investendo in Pakistan, sta investendo in Africa, lo sappiamo, ed è vicina, continua a fare l'occhietto al governo russo per quanto riguarda questa guerra dei 100 giorni oggi appunto in Ucraina. Io così, una riflessione nel quale non posso aggiungere altro, perché come ho detto all'inizio, forse entrare nella politica e nello svolgimento della vita dei paesi che noi vediamo soltanto da lontano, non è entrare a gamba tesa, non è corretto. Quindi bisognerebbe conoscerli dall'interno, bisognerebbe conoscere personalmente le sensazioni personali che vivono i cittadini, in questo caso cinesi. Però appunto, ripartendo da Hong Kong che non voleva far altro soltanto che commemorare questa giornata in cui sicuramente c'è stata una protesta, ed è stata chiusa con il sangue, è giusto che tutti noi a livello mondiale possiamo dirlo ai cinesi e al loro governo cinese. Ricordiamo Tiananmen, perché è stata una piccola crepa, una piccola crisi nella vostra, no, rigidità, nella vostra stabilità politica, che non consente molta, molta libertà e molta democrazia. E questo ovviamente da parte di cittadini e occidentali che hanno tanta democrazia e forse anche tanta democrazia che non riusciamo a gestire, possiamo dirlo. Quindi salutiamo prima di tutto i cittadini cinesi, i nostri compatrioti che vivono qui in Italia, ovviamente salutiamo ancora gli ucraini che stanno subendo questa guerra da 100 giorni. Io vi ringrazio, vi auguro questo buon proseguimento di ponte per chi l'ha fatto di sabato e domenica. Il 2 giugno è stato il nostro anniversario ovviamente del 2 giugno per quanto riguarda le forze armate, però appunto ricordiamo anche Tiananmen del 3 e 4 giugno del 1989, quell'anno che ha segnato lo spartiacque, la caduta del muro di Berlino e tutte le conseguenze che oggi ne stiamo vivendo. Massimo Montens, a cura della redazione di La Città Aperta e di Press Corner, vi saluta e vi auguro davvero buon weekend. Buon weekend a tutti. E ovviamente Resistenza Culturale Attiva, quindi mi raccomando, sul sito di Radio Città Aperta siamo qui ad aspettare i vostri commenti, cliccate, collegatevi, leggete e intervenite anche magari in diretta nelle nostre trasmissioni dei tanti speaker. Buona giornata davvero a tutti.